Mira, Sur.
Non mi fate domande, questo è un seminario di autoformazione. Io quello che sapevo ve l'ho detto.
Se ci hai fatto, devi anche il resto degli dirigi.
Ma no, insomma, allora, dico ancora due cose, visto che stanno tutti zitti. Ci sembrava interessante questa cosa qua, perché? Allora, ci pare che la questione dell'Europa sia una questione di rimente, insomma. E insomma, per tanti motivi, perché pensiamo che molte delle cose che ci capitano, dall'aumento degli affitti, dall'aumento dei mutui, le privatizzazioni, insomma, in qualche modo c'entrino con la questione europea. E uno può dire, insomma, sostanzialmente, insomma, che privatizzano la MT, quindi Doria è un nemico dei lavoratori, noi pensiamo che Doria sia un nemico dei lavoratori, così come pensiamo che lo sia Renzi. Detto questo, non è che vivono nel deserto, no? Esiste tutta una serie di interventi che dall'Europa passano al governo centrale e poi arrivano a cascata dei governi locali. Questo, secondo noi, non diminuisce le responsabilità dei governanti locali, perché non hanno la più pallida idea di che cosa voglia dire opporsi, insomma, alla distruzione del welfare, del servizio pubblico e alla perdita del potere di acquisto del pubblico. E quindi ci piaceva, insomma, in qualche modo, anche perché, insomma, nel dibattito che c'è sulle elezioni, da cui noi ci teniamo a distanza enorme, con un cordone sanitario enorme, cioè ci pare che in tutte le discussioni manchi l'analisi di quelli che si va a scegliere, no? Cioè uno in teoria potrebbe anche dire, insomma, partecipo a questa cosa qua, noi pensiamo che non si debba partecipare, quindi siamo per astenerci, insomma. Però se uno che partecipa deve anche dire perché, e conoscere quindi che cos'è l'Europa, ci sembra proprio il minimo, non so, che uno debba fare per prendere una decisione. Ci pare, insomma, che tutto questo discorso sull'Europa dei popoli, eccetera, non tenga conto, insomma, della reale natura dell'Unione Europea.
Ecco.
No, vai.
Una giuro, non me l'ho pensato, poi mi è venuta mentre ascoltavo la tua relazione e i dati che fornivi. Cioè, noi oggi siamo a un tasso di disoccupazione e di contrazione dei salari che supera abbondantemente l'invitato. Che era accaduto a metà degli anni 70 e quando si era stato raggiunto in Italia, che era nel 76. Ora, senza voler in qualche modo fare l'apologia del 77, mi viene una domanda abbastanza spontanea, cioè in qualche modo, cioè, come mai, cosa ci sta dietro al fatto che comunque di fronte a quel tipo di crisi lì la risposta che ci fu a metà degli anni 70 fu di un tipo, mentre palesemente oggi mi sembra che la risposta sia quasi inosservabile, no? Cioè, voglio dire, il 77 non sarà stato la grande insurrezione, ma comunque qualche problema l'ha posto e qualcosa, in qualche modo, una contrapposizione a quel tipo di politiche l'aveva proposto. A livello di massa, questa era la cosa, cioè la cosa più, direi, più importante. Il ruolo oggettivamente controrivoluzionario dei sindacati non lo scopriamo noi oggi, ma come dire, nel 77 c'è la cacciata di Lama dall'università fatta da un movimento di massa. fatto da un movimento di massa. Oggi quando va tutto bene nei confronti delle politiche e delle burocrazie sindacali, assistiamo a micro atti di contestazione, tra l'altro pagati pesantemente, perché quella compagna che per un petardo si è beccata 6 mesi, insomma, voglio dire, fosse stato nel 77.
Sempre una scaletta. Anche il terzo telefono, però.
No, quindi questo, come dire, questo credo che ponga qualche domanda, perché qualcosa credo che sia successo, e l'effetto, cioè vuol dire, le letture puramente statistiche rischiano di mancano poi alla fine di una cosa, no? Cioè che quello che è successo dentro la classe, la competizione di classe, ma non solo. Il fatto che oggi una quota importante anche di ciò che resta della sinistra così si interroghi sull'Europa dei popoli, qualcun altro pensi di presentarsi alle elezioni europee, non lo dico politicamente, ma immaginando che quella, uno sfondamento, una presenza al Parlamento europeo possa significare qualche cosa di positivo. Beh, credo che, come dire, sia anche un po' il riflesso di qualcosa di non secondario che è successo negli ultimi 20-25 anni, no? Cioè, immaginiamoci nel 77 qualcuno che dice ci presentiamo alle elezioni europee, cioè, quando gli va tutto bene prende 2 sprangate in testa, se non qualcosa di peggio, no? Cioè, perché, come dire, non sta proprio nell'ordine delle cose che, come dire, la risposta, no, alla controrivoluzione, all'attacco sia quello. Oggi fa parte, come dire, del dibattito legittimo, così come dire, fa parte del dibattito legittimo il discorso su una contrapposizione dell'Europa dei popoli all'Europa dei poteri forti. Ma ancora di più credo che la cosa che in qualche modo dovrebbe essere oggetto della nostra analisi e riflessione è che cosa è accaduto dentro il corpo sociale, dentro la classe. Perché quel passaggio che, come dire, qual è la differenza fondamentale che c'è tra ciò che accade nel 77 e ciò che è accaduto in questi anni? Beh, che lì inizia, no, inizia a consumarsi il funerale al modello keynesiano. Oggi siamo già abbondantemente, come dire, al fatto che il modello keynesiano fa parte dell'archeologia della storia, e quindi, come dire, il modello keynesiano aveva comunque, no, contribuito a costituire che presupponeva piena occupazione, servizi, eccetera eccetera, da un lato, tutte le retoriche sul welfare state, che non sono semplicemente il frutto di rapporti di forza ma anche di politiche statuali, no? Cioè, Cittadinanza e Classi Sociali è un testo non rivoluzionario ma un testo scritto da un borghese che gestisce in chiave socialdemocratica, come dire, la gestione dall'alto delle masse all'interno di un progetto che è quello dell'inclusione sociale. Ecco, io credo che al di là dei dati nudi che raccontano alcune cose, la caduta tendenziale del saggio di profitto è qualcosa un po' sempre uguale a se stessa, ma le sue ricadute, no, sulla popolazione evidentemente non sono sempre uguali a se stesse, perché, come dire, se noi guardiamo gli effetti della crisi a metà degli anni 70 e guardiamo gli effetti della crisi a metà, cioè del secondo ventennio degli anni 2000, forse, no, le cose sono un po' diverse, e qui torniamo, come dire, in qualche modo un po' a bomba, no? Cioè, a quello che è, credo, una delle grosse carenze che ci connota un po' tutti quanti, quindi in questo senso che non ci sia nessuno che si possa chiamare fuori, che è quello di aver completamente, no, cioè coltivato da un lato una sorta di cielo autonomia del politico, per cui, come dire, questo mondo, cioè gli specialisti della politica fanno la politica, dimenticandosi però di fare quello che è il presupposto perché la politica di classe abbia una sua fatticità, cioè quello dell'inchiesta, no? Cioè quello di stare in mezzo alle masse, di capire che cazzo sono le masse, insomma, no? Perché evidentemente, come dire, la risposta spontanea a cui assistiamo oggi, ogni giorno apriamo un giornale e diventa palese che qualcuno si dà fuoco, poi non riesce a uccidersi, si dà le coltellate, e questo, no, come dire, passa nella totale indifferenza. Io non credo che nel 77 un episodio del genere non solo sarebbe stato possibile, ma sarebbe passato, come dire, nella più totale, come dire, inosservanza. Quindi, come dire, qualcosa è accaduto, cioè l'assenza sostanzialmente, no? dentro questa crisi il grande assente è un'idea forza da parte dei subalterni. Credo che questo sia l'oggetto vero di un tentativo che noi dobbiamo, come dire, in qualche modo provare a fare. Questo è un lato della cosa. L'altra grande differenza che mi sembra esserci tra quello che accade oggi e quello che è accaduto nelle crisi del passato, per cui quella degli anni 70, ma anche in quelle pregresse, è che il rapporto che esiste tra classi dominanti e classi subalterno è passato da una relazione sostanzialmente di tipo simmetrico a una relazione di tipo sostanzialmente di tipo asimmetrico, cioè mentre per tutta una fase, ed era il modello keynesiano, il problema di includere le masse all'interno di un modello economico e sociale, quindi alti salari, consumi, eccetera, eccetera, garanzie sociali, eccetera, eccetera, erano un obiettivo non solo dei subalterni, ma un obiettivo anche delle classi dominanti, oggi assistiamo a qualcosa di totalmente rovesciato, no? Cioè, noi abbiamo assistito per anni a un ruolo, no, sempre più invasivo, se vuoi, no? Da parte dello Stato, quindi lo Stato che in qualche modo si occupava di tutti gli aspetti della vita sociale, a un'era in cui invece le politiche statuali si ritirano un giorno dopo l'altro, no? dagli ambiti sociali. Le privatizzazioni poi ridotte all'osso non sono altro che, come dire, qualcosa di simile, no? Cioè il fatto che tutto ciò che si chiama servizi, eccetera, eccetera, viene in qualche modo demandato al privato e lo Stato si chiama fuori. Se lo Stato si chiama fuori, lo Stato chiama fuori anche qualunque logica di rappresentanza dei subalterni. Questa è la grande differenza, no? Questo è il modello di relazione sostanzialmente asimmetrico tra le classi che si è venuto a instaurare. Noi alla fine, al di là di tutto, credo che dovremmo discutere su quali sono i modi, no, per poter fuoriuscire da queste secche qua. Ecco, io credo che poi alla fine stringi, no, che il problema sia un po' questo.
Io volevo aggiungere un'altra cosa, quella che ha detto il dibattito sul senso di questa cosa qua che stiamo facendo, voleva essere un percorso di trasformazione, almeno questa prima tranche, rispetto a quelle che sono le basi economiche dello sviluppo di un processo politico, che è quello del polo imperialista europeo, con tutte, diciamo così, la capacità di capire quanto questo processo è andato avanti e qual è lo stato dell'arte attuale. Ed è quello che ci sembrava che fosse, come dire, uno strumento che mancava nell'analisi che abbiamo ritrovato in questo testo qua, come in altri testi. E su questo volevo spendere due cose. Allora, uno, il primo, che dato evidente, è il fatto che nonostante il processo di Costituzione europea abbia incontrato progressivamente alcuni ostacoli importanti, sia rispetto ai contrasti all'interno dello Stato, sia rispetto anche a una volontà popolare che si esprimeva contro direttamente questo processo. Basti pensare ai referendum che sono stati in Francia e in Olanda a metà degli anni 2000, che hanno espresso una chiara contrarietà alla Costituzione europea. Ecco, nonostante questi processi, cioè i contrasti di stati tra di loro o appunto il fatto che la via referendaria abbia detto, secondo me, con porzioni importanti del lavoro organizzato come è stata la CGT in Francia a dire no, in realtà da questo punto di impasse si è andati avanti rilanciando questo tipo di scommessa politica, e questo la dice molto su come si struttura questo tipo di modello, nel senso che come dice, ci ha ricordato il compagno russo, l'iniziativa di Rossa qualche settimana fa, citando uno del, diciamo così, di coloro che hanno elaborato l'architrave europea, l'Europa si fa nelle crisi, non è uno slogan o una prefigurazione, in realtà dei fatti, nel senso che nel momento in cui ci sono degli ostacoli, questi ostacoli vengono aggirati o superati. Nel momento in cui c'era una parte importante della politica europea che non veniva compresa nelle capacità di decisione di una regia unica, semplicemente hanno allargato questo tipo di possibilità senza che ci fosse minimamente un riscontro rispetto al consenso o meno di questo progetto. Questo è un secondo punto importante, il fatto che la tematica del consenso a livello europeo è qualcosa che si è completamente superata come tipologia di gestione delle contraddizioni sociali, e penso che quello che sta succedendo in questi giorni, in queste settimane in Ucraina ce lo dimostra apertamente, nel senso che assolutamente il processo di allargamento a est, quando incontra un ostacolo, nei Balcani ha fatto la guerra, in est ha privatizzato tutte le economie e qui rimpone ancora una diciamo così, un'opzione militare per procura, ma sempre un'opzione militare. L'altra roba è sul ruolo della, cioè sulla Germania e sulla Francia, cioè parto dal ragionamento che alcuni dicono il ragionamento può essere riformata l'Europa. No, l'Europa non può essere riformata, semplicemente perché questo tipo di costruzione è stata costruita soprattutto attorno alla Germania. La Germania può campare, avere un ruolo come ha solo a determinate condizioni, nel senso esportando i prodotti, e attraverso questo tipo di esportazione avere un surplus commerciale che gli permette di avere un capitale finanziario che gli permette di fare una serie di operazioni, finanziare gli investimenti all'esterno, fare investimenti diretti all'estero, investire sulla rendita, riuscire a resistere alle speculazioni finanziarie. E questo secondo me è un dato da tenere sempre conto, cioè non è possibile, sarebbe un suicidio, ne fanno di suicidi però facendo le scommesse che vanno più avanti, sarebbe un suicidio per la Germania pensare di avere soluzioni alternative alla crisi e quindi a come impostare il percorso di Costituzione europea. E all'interno dei rapporti di forza tra gli Stati non ci sono assolutamente all'interno del quadro europeo qualcuno che gli può dare come dire, filo da torcere. E rispetto alla Francia, nel senso che molto probabilmente queste elezioni europee, che secondo me non hanno la posizione che ha detto Roberto, che è la nostra posizione, l'unico dato interessante potrebbe venire dalla Francia se Le Pen vince le elezioni, perché non tanto per il rigurgito fascista che questo determinerebbe, per il fatto che voglia dire che c'è un largo, diciamo così, strato di elettori francesi che fanno parte di stati ancora relativamente protetti da quelle che sono le vestigia ancora del neocolonialismo francese e in parte da un modello di contraddizioni sociali che è in parte differente rispetto agli altri stati, potrebbe incontrare, diciamo così, uno stop. Ed è normale che, cioè, il progetto europeo si lega inevitabilmente nella cooperazione franco-tedesca a tutti i livelli, che non può venire meno. Quindi ci sono, in conclusione, non perché voglio sovrappormi a quello che ha detto Emilio, che è interessante, sarebbe interessante sviluppare una discussione, però a noi sembrava utile proprio per riuscire a capire l'architrave economica che sostiene questo tipo di progetto, metterne in luce il più possibile gli attori e il fatto che le politiche di questi attori difficilmente possono tornare indietro, appunto, almeno di un inasprimento delle contraddizioni imperialistiche. Un dato su tutto: l'euro nasce per essere una moneta che conta a livello mondiale negli scambi, qualche settimana, qualche mese, non ricordo, la valuta cinese ha superato la quota di euro negli scambi internazionali con la politica della Cina, quindi quello senz'altro è una cosa. È chiaro che il dollaro e gli Stati Uniti hanno interesse a uno sgretolamento dell'Unione Europea perché gli farebbe gioco per certe cose, quindi si parla di contraddizioni imperialistiche. Per quanto ci riguarda più da noi, secondo noi invece il discorso è incominciare a facendo il centro della nostra discussione cosa vuol dire, come viene declinata la costruzione del polo imperialista europeo, andare a confrontarci con tutte quelle realtà che in Europa non solo lottano contro questo tipo di modello e allo stesso tempo cercare di fare un po' più di chiarezza nella discussione politica che c'è sull'Europa, ma in generale sull'Europa, che non tiene conto dei dati materiali, dei dati politici e anche del passato dell'Europa, che è tale solo se è colonialista, solo se ha un progetto di espansione imperialista più a largo raggio.